qui succede di tutto, mi stanno boicottando, purtroppo ci si mette anche la buona Simonetta Collini alla regia, che ringrazio, purtroppo che sta dalla parte di Aldo Tagliaferro. Io sono Matteo Scipioni e purtroppo con me anche oggi c'è...
Aldo Tagliaferro, che anche oggi è senza appunti, contrariamente a qualcun altro che ormai gira solo con la guida. Oggi parliamo degli inascoltabili. Scipio, spieghi tu il titolo, visto sì, che è tuo.
Sì, ma mio. Gli inascoltabili, allora, parliamo di cantanti che comunque hanno sempre fatto meglio di qualunque disco dei Beatles o qualunque disco di musica prog o comunque di musica Despacito e andante. Diciamo i nostri dischi di persone cantanti che noi amiamo, gli inascoltabili, che diciamo anche se non li avessero fatti sarebbe stato meglio.
Diciamo che ha senso parlare di inascoltabili quando ci sono gruppi che fanno dischi belli e ogni tanto ne fanno uno da buttare via. Ci sono gruppi che hanno fatto solo dischi inascoltabili, ma ovviamente non rientrano nella puntata di oggi e probabilmente sono quelli che piacciono di più a Matteo. E oggi parleremo di quei gruppi che, un po' per caso, perché magari c'era un contratto in essere, un po' perché la vena dell'ispirazione non può essere sempre al top, hanno fatto dei dischi francamente brutti, che noi abbiamo soprannominato gli inascoltabili. Quindi questa è una guida assolutamente al non ascolto. Parti tu?
Sì, volentieri. Allora, guarda, partiamo con i Clash. Si parlava di gruppi fantastici, no? Parliamo di Cut the Crap. Uno, ascoltandolo, si chiede, ma sono davvero quelli che hanno inciso London Calling? Ebbene, non sembra mai così. Si parla di batteria elettrica, di fiati sintetici e cori da stadio registrati per i Clash. Una cosa incredibile. L'album è dell'85, poco prima che la band si sciogliesse. Questo è l'ultimo album, appunto, in studio della band. E si salva solo una canzone, This Is England. Poi una canzone che è diventata un po' il simbolo della band. È il primo album che non vede la coppia Strummer-Jones a scrivere i pezzi, visto che Mick Jones era stato estromesso dalla band nel 1983. Jones, dopo questa, poi l'album lo evidenzia, è stato il cuore della band, il cuore dei Clash, l'emozione, il desiderio, la melodia e il groove. Strummer viceversa continua a interpretare con questo album il ruolo del punk arrabbiato, infatti sfoggia una cresta quasi inguardabile da moicano dopo che il punk, insomma, stava finendo. Qui parliamo di un frontman della band e anche di uno dei due leader. Con l'uscita di Jones, che lui peraltro ha firmato lo stesso Strummer, diventa incapace a connettersi con i nuovi membri della band, eppure si è reso conto probabilmente di aver fatto una grossa cavolata. È talmente brutto questo album che quando Strummer l'ha sentito è volato alle Bahamas, ha implorato Mick Jones, che allora stava registrando This Is Big Audio Dynamite, di unirsi di nuovo ai Clash, e Jones si è messo a ridere.
E quindi Cut the Crap mi sembra il titolo più appropriato per dire mettiamo da parte questo disco dei Clash. Invece ve ne propongo uno di un mito assoluto, che è 60 anni e passa che è sulla scena, Bob Dylan. Avendone fatti talmente tanti di dischi, ci stava che prima o poi toppasse, ma curiosamente è veramente brutto un disco che lui ha fatto insieme a un altro mito, non alla sua altezza ma comunque un grande nome americano, che sono i Grateful Dead. Nel 1989 esce Live Dylan and the Dead, con una scaletta tra l'altro notevole. C'era dentro Knocking on Heaven's Door, All Along the Watchtower, Gotta Serve Somebody, Slow Train, sono pezzi da fine anni 70, della svolta così, quando credeva in Dio per tre dischi, Joy da Desire. Eppure un disco veramente brutto, stanco, sono versioni ripetitive, noiose sostanzialmente. Alcuni bootleg dell'epoca ci rivelano che qualche concerto migliore c'è stato, però l'assemblaggio di questo Dylan and the Dead francamente è dimenticabile.
Passiamo a un mito assoluto, il più grande di tutti vivente, Bruce Springsteen. Guarda, ero indeciso tra Human Touch e il gemello Lucky Town, e questo che adesso andiamo a raccontarvi. Ma da quando il boss ha iniziato poi il filone delle contaminazioni, diciamo da quando ha iniziato a divertirsi con altri generi, a fare un po', insomma, a divertirsi, ecco, ha prodotto cose stupende, dalle Serious Session, un disco magnifico di Irish e folk, fino all'ultimo Only the Strong Survive con Soul, Rhythm and Blues, tutte canzoni reinterpretate in modo magistrale. Quindi parliamo di High Hopes del 2014, un disco che di speranze alte non ne ha proprio mantenute. Una contaminazione con Tom Morello, il chitarrista dei Rage Against the Machine e degli Audioslave, e l'hard rock decisamente bocciata. Morello purtroppo poi se lo porterà anche in tournée. Si tratta di una raccolta di vecchie canzoni, revival, cover e persino cover vecchie di piatte in cui ricorre proprio sonorità dure in modo sbagliando completamente. Si salva solo la versione elettrica di The Ghost of Tom Joad, dura quanto basta. Alcuni hanno pensato che fosse il canto del cigno di Springsteen, si sono sbagliati, come dice Aldo. Sembra che nel suo 18° album studio, appunto, Springsteen stesse cercando ispirazione per la prima volta. Fortunatamente si riprenderà dopo con altri album molto belli.
Vabbè, se lo Scipio ha infangato uno dei suoi miti, e io semmai partirei da un altro punto di vista con Springsteen, salverei i pochi buoni che ha fatto in mezzo a 30 dischi tutti uguali con 3 accordi. Ma sparo un po' anch'io sul prog, visto che sarebbe a casa mia. Tutti conoscete, immagino, gli Yes, e in particolare Rick Wakeman, che era un tastierista molto bravo, molto dotato.
Quelli di Honor of a Lonely Heart, dici?
Non c'era Rick Wakeman in Honor of a Lonely Heart, siamo nel 1985, era una formazione che non c'entrava niente, c'era Robin Trower alla chitarra. No, scusa, Robin Trower dei Procurato. E dicevo, Rick Wakeman, estremamente kitsch, estremamente pomposo, andava in scena con un enorme mantello, con 200 tastiere. Insomma, dopo aver fatto come carriera solista parallela agli Yes qualche disco molto buono, come Le sei mogli di Enrico VIII, Viaggio al centro della terra, e anche Re Artù e I cavalieri della tavola rotonda, nel 76 fa un disco secondo me veramente osceno, in particolare il pezzo Montezuma's Revenge, credo sia il più brutto che abbia mai sentito. Era la colonna sonora di un film documentario per i giochi olimpici del 76, si intitolava White Rock, evitatelo come le pocce. E visto che stiamo parlando di Yes, un altro disco veramente brutto, un'occasione sprecata, si chiama The Symphonic Yes, siamo nei primi anni 90, mi sembra 92, potrebbe essere 93, e fanno un disco con niente meno che Alan Parsons in regia, la London Symphonic Orchestra, e registrano questo live che però sembra di sentire James Last che prova a fargli Yes. Due dischi da dimenticare tutti e due.
Allora, io volevo parlare di un album orribile, Stand Up di Jethro Tull. No, sto scherzando, lo sguardo di Aldo mi ha fulminato.
Potete andare a trovare Scipio al Maggiore, dove è ricoverato con fratture multiple.
No, parliamo di un album di un'epoca particolare, parliamo dei Rolling Stones, dei primi anni 80, siamo alle soglie del successo di MTV e dei videoclip, no? E parliamo di Undercover. È un periodo particolare perché gli Stones iniziano a seguire un po' le mode, no? Se ne sono sempre fregati. In questo periodo Mick Jagger ha un po' messo in fila se stesso, tutta la band, dopo i vizi e gli stravizi degli anni 60 e degli anni 70. Ha iniziato a ragionare con il prima vengono la musica e gli affari e poi le cavolate.
Prima gli affari, diciamo.
Sì, in questo caso sì. E questo qui all'inizio, insomma, ha pagato un po' in termini di qualità musicale e di rapporti personali con gli altri della band. Infatti c'è stato un periodo in cui gli Stones sono stati vicini allo scioglimento, e appunto questo dei primi anni Ottanta. Keith Richards comunque è ormai disintossicato e vuol far sentire la sua voce all'interno della band, e piano piano inizia a lamentarsi della strada che stava prendendo il gruppo, troppo incline a strizzare l'occhiolino alle mode del momento. Jagger in più tiene nascosta la volontà di pubblicare lavori solisti, e i due iniziano a essere ai ferri corti. Charlie Watts è alle prese con una dipendenza da eroina, ne uscirà fortunatamente, ed è assente dal suo ruolo di paciere e di equilibratore tra i due vulcani della band. Gli Stones appunto sono vicini allo scioglimento, e nel 1983 esce questo album, un disco che saluta gli anni di plastica, e la tensione tra Jagger e Richards si sente proprio nel lavoro. Si parla di reggae, disco music e new wave, una cosa insomma un po' improponibile per i Rolling Stones. Kate, manco a dirlo, vuole tornare alle origini blues della band, ma ne esce un misto tra reggae, funk, new wave, blues rock, funky rock, con sonorità troppo leggere e troppo anni 80 per una band che ha fatto la storia del rock and roll. ci salva il solo singolo Undercover of the Night, ascoltabile.
Sì, io invece vi calo un tris, perché cercando dischi veramente brutti mi sono reso conto che ne avevo selezionati tre tutti dello stesso anno. L'anno è il 1978 e secondo me non è un caso. Cos'era successo? I grandi del rock, i cosiddetti dinosauri, ma in quel momento, come venivano definiti nella seconda metà degli anni 70, stavano declinando. Sulla scena aveva fatto irruzione il punk, la new wave, si cercavano dei modi nuovi per sdoganare il rock. Per cui chi era sulla breccia, con dei contratti anche onerosi per le case discografiche, continuava a produrre, ma era un po' fuori tempo. E vi dico tre dischi del 1978 che sono probabilmente i peggiori di questi tre gruppi, e non sono tre gruppi qualsiasi, sono i Led Zeppelin, gli Who e gli Emerson, Lake & Palmer. I Led Zeppelin pubblicano In Through the Outdoor, che rimarrà il loro ultimo disco.
Com'è? Scusami il titolo?
In Through the Outdoor, non fare lo stupido. Potremmo parlare per ore delle copertine con le foto diverse prese da sette personaggi. Comunque, chi ama i Led Zeppelin ce l'ha, lo ascolta e se lo fa anche piacere, perché sono i Led Zeppelin. Ma se quel disco, anziché Led Zeppelin, avesse un altro nome sopra, l'avremmo buttato via dopo il primo ascolto. Manca Jimmy Page, che era perso nei meandri della sua mente. Il grosso della musica lo firma John Paul Jones, che lavora molto di tastiere. C'è il pezzo più celebre, che è All My Love, scritto da Robert Plant per il figlio che era morto pochi anni prima. È un disco poco da Zeppelin, c'è qualcosina in Hot Dog, qualcosina in The Evening, che era un po' rifacimento di Lucifer's Rising, che era un lavoro solista di Page, però onestamente se lo mettiamo vicino agli altri dischi degli Zeppelin vale veramente poco. E Emerson, Lake & Palmer erano ormai a fine della loro parabola, avevano già dato tutto all'inizio. Il disco Love Beach del 1978 è un disco criminale per la copertina. Ci sono loro tre con la camicia aperta sulla spiaggia con dietro una palma, che il peggio del turista inglese ubriaco che se ne va in vacanza. Con un biglietto da visita così dentro puoi metterci anche Beethoven, ma non lo risollevi. Il disco tutto sommato non è tanto peggio degli altri, anche se è molto ripetitivo. C'è una bella suite che occupa tutta la seconda facciata, Memoria di un ufficiale, un gentiluomo, però onestamente è il disco da buttare degli Emerson, Lake & Palmer. E gli Who, che avevano appena perso Keith Moon, si erano salvati col primo disco di pochi mesi prima, Face Dances, con Kenny Jones alla batteria, ma il seguito, It's Hard, è veramente un disco brutto fin dalla copertina, e come sempre cominciano a entrare le tastiere perché lo impone la moda, lo impone il momento, ma è un disco con poca ispirazione, che sparirà presto e lascerà solo come eredità un buon pezzo, ma non tanto nel disco quanto nelle versioni live, che è Eminence Front.
William Shakespeare ha parlato. No, parliamo di uno delle band.
Siamo nati lo stesso anno, eh? Secoli diversi, ma lo stesso anno.
Parliamo dei più grandi di tutti i tempi, no? A parte gli scherzi, parliamo degli immensi Ramones. Parliamo di un album...
Scusate, ecco, questo è il classico gruppo, secondo me, che non può aver fatto un disco inascoltabile, perché sono tutti inascoltabili.
Non ascoltate voi lui quello che sta dicendo, questo è ovvio. Parliamo di Mondo Bizzarro, Bizzarro, con una Z. No, non c'è in quel disco lì, non c'è, no. È la fine vicina, o meglio è l'inizio della fine, perché l'album è del 92, i ragazzi di Forest Hills si scioglieranno nel 96. Questo è il nuovo, anzi il primo album con il nuovo bassista CJ, come direbbe Aldo, che ha sostituito Didi, cantautore chiave della band fin dall'inizio. L'album è un pasticcio di idee di pigrizia, a salvarsi la canzone Poison Heart, scritta infatti da Didi. Prima di andare,
certo che anche nei nomi erano complessi,
tutti Johnny, Joe e Ramon, fratelli Ramon, certo, ma non posso parlare con lui. Dicevo che
Ma tu sai dove aveva suonato il batterista dei Ramones, dimostrando di essere un ottimo batterista prima di perdersi nei quattro quarti un po' sfigati dei Ramones? Dove, con chi aveva suonato prima?
Allora, se tu mi dici come si chiamava il batterista, che tra l'altro ho incontrato proprio qui con la Simonetta Collini che l'ha intervistato, io...
avevamo tutti quei nomi, fratelli Ramones, nomi non me li ricordo. Comunque lui era stato il batterista dei Dust, un trio hard rock che ha fatto due dischi molto belli.
Vedi che è un grande. Dicevo che questo album è un album che cerca di inseguire, anche come parlavo prima dei Rolling Stones, sonorità nuove, in questo caso sonorità anni 90, ma che nel complesso delude. Probabilmente l'influenza, l'amicizia con band come possono essere personaggi come Eddie Vedder dei Pearl Jam o Chris Cornell e Ben Shepherd di Soundgarden ha influito. Cercano di fare un po' anche di strizzare l'occhio al grunge, ma i Nirvana restano in Nirvana, così come i Ramones sono i Ramones e per fortuna avrebbero dovuto restarlo. Aldo mi sta provocando, io continuo con la mia voce a raccontarvi, non dico ciò che sta facendo.
Mark Bell si chiama.
Mark Ramon.
All'anagrafe Mark Bell.
Tra l'altro in questo disco c'è una cover di lusso dei Doors, Take It As It Comes, ma per farci ricordare dove tutto ebbe inizio, cioè gli anni 60, ma nello spirito e nell'energia questi ragazzi hanno fatto tra l'altro altre cover bellissime, ascoltatevi Acid Eaters con delle cover veramente belle, è postumo rispetto a questo, quindi dimostrano che con le cover ci sanno fare, ma in questo caso con quella dei Doors dimostrano che il loro ingresso negli anni 90 è completamente fiacco.
Io concludo con un altro mito, uno che ha registrato talmente tanto, perché credo accendesse il registratore anche quando andava in bagno, è stato l'immenso Frank Zappa, ma ovviamente facendo così tanto ha fatto anche delle cose inascoltabili. Nel 1984 lui scopre che c'era stato un violoncellista che si chiamava Francesco Zappa nel Settecento, lui mette le mani sui suoi spartiti, che non erano mai stati tra l'altro incisi da nessuno, ci sarà un perché, e fa un disco che si chiama Francesco Zappa, tutto con il synclavier, che era una tastiera che andava di moda in quegli anni lì, con un suono abbastanza irritante. Sono 40-45 minuti di musica del Settecento suonata con un synclavier, io credo che neanche Zappa l'ho sentito tutto fino in fondo, è veramente un disco inascoltabile, ma come ogni buon zappiano ce l'ho nella mia collezione.
È tutto per questa puntata, la prossima puntata non vi diciamo di che cosa parleremo, ma
anche perché non lo sappiamo,
dobbiamo ancora decidere. Ringrazio come sempre la ottima e fantastica Simonetta Collini che ci aiuta alla regia, ma soprattutto ci sopporta nelle nostre follie vocali e non. Io sono Matteo Scipioni, vi saluto.
Aldo Tagliaferro, alla prossima.